In questa seconda parte di Kiosk riprendiamo quindi un discorso, come promesso, che riguarda ancora l'Unione Europea, e lo facciamo però con un avvicendamento alla conduzione. Grazie ancora Alfredo Sasso e diamo il benvenuto e bentornato anzi a Simone Zoppellaro. Ciao Simone.
Buonasera a te Marco e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Partiamo da una dichiarazione: la questione non si pone, i Balcani occidentali appartengono all'Unione Europea. Chi l'ha detto? Beh, l'ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in occasione del vertice di Zagabria, che sembra un po' rilanciare l'allargamento nei confronti dei sei paesi della regione, ovvero Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. Ma, ecco, è davvero, in termini così sintetici e così forse semplicistici, una questione che non si pone? Oppure invece è il caso di porcela, perché ci sono interessi, problemi rilevanti dietro questa dichiarazione? E in generale la domanda è: ma quali questioni sono dietro anche all'allargamento in genere?
Ebbene, si tratta di un processo ormai di lunga durata, che ha lasciato finora bocca asciutta, con battute e arresti anche importanti, questa parte dei Balcani, che è una parte, ricordiamolo, fondamentale per la storia e la cultura del nostro continente. Difficile dire a questo punto se si tratti di un'ennesima promessa non mantenuta. Certo è che un concreto passo in avanti è stato mosso, almeno nei confronti della solidarietà, cioè un pacchetto di 3,3 miliardi di euro stanziati ai sei paesi che sono alle prese, come tutti gli altri paesi del continente, con la pandemia del Covid-19. Too little too late, secondo alcuni critici e detrattori, però sono anche in tanti, ad est come ad ovest, a sperare che l'Unione arrivi finalmente ad abbracciare questa parte del nostro continente.
È una questione complessa e per quello abbiamo deciso di, insomma, allargare la nostra trasmissione. Abbiamo parlato con Thomas Miglierina, corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa e della Radio Svizzera Italiana RSI, esperto di questioni europee. E allora con lui siamo partiti da un commento, una considerazione, ovvero quella di questa dichiarazione e le resistenze di una parte dei paesi europei.
L'allargamento è in generale una politica per i tempi buoni, per i tempi di ottimismo, e questi sono tempi di incertezza, di introspezione, di ripiegamento su se stessi. Quindi è abbastanza logico che l'allargamento in questa fase dell'Unione Europea non sia una politica popolare. Questo però ha a che fare tanto con la situazione dei paesi che bussano alla porta dell'Unione Europea, quanto con quella dei paesi che all'interno dell'Unione Europea già ci sono. Insomma, a mio giudizio, tutte le esitazioni sull'allargamento riflettono certo dei dubbi, delle titubanze su questi paesi, ma anche un problema di governance all'interno dell'Unione, se non un problema ancora più profondo di ragioni e obiettivi comuni.
Ma sono davvero una parte dell'Europa questi paesi, così vicini a noi, ma secondo i critici almeno anche lontani per la corruzione, per i problemi che ci sono legati ai media, ad esempio? L'abbiamo chiesto a Miglierina.
I paesi dei Balcani fanno certo parte dell'Europa, basta guardare una cartina geografica per rendersene conto, ma non fanno parte dell'Europa politica, non hanno voce in capitolo se non la possibilità di esercitare la moral suasion, di convincere l'Unione Europea a fare certe cose o a non farne altre. In più c'è un evidente squilibrio, ed è che i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali spesso emigrano verso i paesi dell'Unione Europea e quindi la conoscono bene, ne conoscono le lingue, ne conoscono la mentalità, il modo di pensare, un po' meno si può dire del contrario, anche se bisogna dire il turismo e i contatti in generale con i paesi dei Balcani occidentali continuano ad esistere. Nei paesi dei Balcani permane questa idea che comunque il futuro sia altrove, le persone che se ne vanno sono tantissime, si parla di vere e proprie generazioni perdute, questo ha delle conseguenze politiche immediate anche sulle possibilità di trasformazione dei paesi stessi, e c'è questa sensazione di essere un po' politicamente una riserva indiana.
Abbiamo chiesto quindi a Miglierina, che è proprio a Bruxelles vive, qual è l'atmosfera che si respira nelle istituzioni europee rispetto alla questione dell'allargamento.
Si tratta oramai di una politica per pochi, nel senso che molti sono consapevoli del fatto che nelle opinioni pubbliche di gran parte della vecchia Europa non ci sia appetito per un ulteriore allargamento dell'UE in questa fase storica, anzi esiste una convinzione abbastanza diffusa, non dico giusta o sbagliata, ma dico semplicemente che c'è in buona parte della popolazione, che addirittura si sia andati troppo velocemente con gli allargamenti precedenti. Io peraltro penso che sia un'opinione sbagliata, ma non importa quello che penso io, importa quelle che presumibilmente potrebbero essere le reazioni degli elettorati se l'Unione Europea continuasse ad espandersi senza prima aver risolto alcuni dei suoi problemi.
Ecco, è interessante ragionare di allargamento perché è un processo che in effetti, dopo la stagione molto espansiva della Commissione Prodi in particolare, quello è stato il momento del passaggio dall'approfondimento all'allargamento, cioè da un'idea che poteva anche in parte ancora essere federale di Europa a un'Europa invece geopolitica, come l'ha definita anche con un certo orgoglio Ursula von der Leyen quando si è insediata nel 2019. Ma possiamo immaginare che un processo di allargamento, che è stato, come dicevamo, abbastanza fermo negli ultimi anni, ora si possa rilanciare? E dobbiamo anche interrogarci su questo. Lo stanziamento economico, che abbiamo ricordato, può essere considerato un segnale importante. Ne parliamo ancora una volta con Thomas Miglierini.
L'Unione Europea intende tenersi stretti i Balcani. Tra l'altro ne ha bisogno per esempio per il corridoio del Mediterraneo orientale, il corridoio dei migranti. Sono comunque un mercato interessante, sono dei paesi piccoli, non particolarmente popolati, ma si tratta comunque di uno spazio che fa parte dell'Europa. E poi bisogna evitare che la titubanza dell'Unione Europea giochi a favore di altri partner come la Russia, la Cina o la Turchia che attendono al varco. Detto questo, quando è esplosa l'emergenza Covid e c'era penuria di mascherine, i Balcani sono stati per lungo tempo esclusi dalle operazioni dell'Unione Europea tese a garantire una libera circolazione delle mascherine e del materiale sanitario urgente all'interno di tutto lo spazio dell'UE. Quindi sì, ci sono delle iniziative per cercare di evitare la frustrazione dei paesi dei Balcani, ma la parola allargamento e qualsiasi riferimento alle trattative di adesione, dalla dichiarazione di Zagabria dell'ultimo televertice, sono completamente sparite.
Ma quali sono le ragioni che hanno portato a questo stallo? Abbiamo citato la corruzione di diversi di questi governi, le problematiche legate ai media e alla libertà di informazione, ma quali sono gli ostacoli più importanti che hanno fino ad ora impedito che l'allargamento diventasse non solo una retorica, ma anche un fatto compiuto? Lo abbiamo chiesto a Thomas Miglierina.
Senza voler minimamente assolvere i Balcani occidentali dalle loro responsabilità, ed è vero che molti di questi paesi lasciano a desiderare su alcune cose, ma la stessa cosa si potrebbe dire di paesi che sono già nell'Unione Europea, senza assolvere, dicevo, i paesi dei Balcani occidentali, credo che il vero problema sia un problema di governance dell'Unione Europea. L'Unione Europea oggi non ha gli strumenti per allargarsi ulteriormente. Probabilmente sarebbe complicato anche allargarsi ad un paese come la Svizzera o la Norvegia, che non porrebbero problemi da un punto di vista economico. E questo perché non è facile fare la democrazia a 27-28 senza avere delle regole chiare. Io credo che il punto di svolta sia stata la crisi dei migranti del 2015, quando i paesi Visegrad, tutti entrati nel 2004, si sono in buona sostanza rifiutati di ottemperare ad una decisione legale presa dall'Unione Europea, certo a maggioranza qualificata, non all'unanimità, certo passando sopra al loro no, ma era pur sempre una decisione formalmente valida, quella di ripartire i migranti. A questo punto tutta una serie di attori in alcuni paesi, diciamo così, della vecchia Europa si sono resi conto che quando un paese entra nell'Unione Europea poi può tornare indietro sugli impegni presi quanto a democrazia, stato di diritto e tante altre cose, e nessuno può fare loro niente. E questo ha creato una grande cautela e una scarsissima voglia di procedere oltre con l'esperimento e l'allargamento. Dunque, in buona sostanza, i paesi dei Balcani pagano anche lo scotto di comportamenti e posizioni prese dai paesi Visegrad negli ultimi anni, o, mettiamola in maniera più ecumenica, delle fondamentali divergenze che ancora esistono tra le due parti d'Europa prima e dopo il 2004, che non si sono ancora riconciliate, perché è più facile fare un mercato unico che arrivare ad una visione comune della democrazia e dello Stato di diritto.